אשתדל לענות על השאלה הראשונה. למה רק...
Cerchiamo di rispondere alla domanda, alla prima domanda. Perché solamente il lavoro della Kabbalah è il lavoro del Creatore? Perché il lavoro di Kabbalah si chiama il lavoro del Creatore? Per favore, avanti, domanda per il workshop. Sì, dice l'amico, il lavoro di Kabbalah è il lavoro di d'azione e pertanto se non c'è nessun altro cui connettersi, non c'è per la d'azione ma per ricevere. Sì, il lavoro della qualità di d'azione è che dobbiamo lavorare con una mancanza per permettere che succeda il lavoro del Creatore. La saggezza della Kabbalah ci insegna come attirare la luce, come unirci, come essere un vaso spirituale per lasciare che il Creatore faccia il suo lavoro. Così come il Creatore dà, noi anche lavoriamo così, perché tale intenzione nasca in noi e solamente attraverso la saggezza della Kabbalah puntiamo a cambiare l'intenzione. Quando appena hai parlato di fatto il Creatore vuole dare e noi dobbiamo imparare come ricevere, questo gli porta a contentezza. È l'unica saggezza che ci insegna come ricevere correttamente. Sì, il metodo per connetterci con la forza della natura che ci ha creati, e possiamo portare questa forza, questa saggezza. La saggezza della Kabbalah è l'unica saggezza, è l'unica che dà questa immagine completa, Rav. Quindi cos'è che c'è di speciale nella saggezza della Kabbalah, che solamente questa saggezza si chiama lavoro del Creatore? Sì, dice l'amico, solamente questa saggezza punta verso l'amore all'altro e mette enfasi in questo, giustamente in questo, dall'amore alle persone all'amore al Creatore e non in un altro ordine, e non lascia che la persona si confonda con tutti i tipi di rituali. E c'è una connessione diretta con il Creatore, perché certamente questo lo tira fuori dal cammino se lui cerca di lavorare in maniera diretta e per ricevere. Sì, dice l'amico, anche la saggezza della Kabbalah è l'unica saggezza che aumenta l'ego e lavora con il desiderio, purifica il desiderio facendolo il più grande possibile, perché la qualità di d'azione possa entrare nel mondo in maniera intensa. Sì, dice l'amico, in riassunto noi impariamo come attirare la luce che riforma, perché questa genera cambiamenti in noi, e sappiamo che questo succede solo nella saggezza della Kabbalah. La verità è che io ho sentito immediatamente che questo era il posto, qualcosa che il cuore sente, però questa è la forza del Creatore, la forza superiore, e noi impariamo e questo che ci aiuta a sentire questa forza naturale. Tutto questo è quello che la fa speciale. Vediamo che i cabalisti generazione dopo generazione passavano questa saggezza con un obiettivo, riconoscevano un obiettivo nello sviluppo, e così come noi possiamo, come creatura, possiamo essere parte di questo obiettivo, come se il sistema fosse creato solo per questo obiettivo. Rav, perché la saggezza della Kabbalah si chiama la parte interna della Torah? Perché la saggezza della Kabbalah si chiama la parte interna della Torah? Sì, dice l'amico, tutti dicono che la Kabbalah è come un codice a livello interno della Torah. Una persona deve essere cosciente di questo, e quando la persona legge questo non capisce niente di questi libri santi, perché ha a che vedere con una natura totalmente diversa. La persona non può percepire cosa esiste qua. La saggezza della Kabbalah ci fa puntare a connetterci con questo livello dell'internalità. Sì, c'è l'amico, questa parte interna è la parte mia interna. Il cambiamento essenziale è che invece di vedermi nel mondo, io mi rendo conto che tutto il mondo sono io. Sì, continuando quello che ha detto Itai, è una saggezza che veramente apre un'avventura interna alla persona, così come c'è tutto il mondo che è occulto nei nostri occhi e sta succedendo dentro la persona, tutti i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri desideri che lavorano nella persona. E come vediamo negli articoli di Rabash, sentiamo come il mondo interno si sta risvegliando. È difficile questo dirlo a parole. È qualcosa che è occulto, non è visibile e deve essere esposto. Questa saggezza è qualcosa che lavora sempre da dentro, però noi sempre abbiamo guardato questo in maniera esterna, e adesso possiamo vedere come funziona la natura e qual è la nostra natura. Sì, l'amico dice, la persona scopre come tutto quello che succede nella Torah succede nella propria internalità. Esattamente, Rav. Perché solamente la saggezza della Kabbalah si occupa dell'ego, ossia il suo desiderio di ricevere questa internalità? Perché solamente la saggezza della Kabbalah si occupa della internalità della persona, nel suo desiderio di ricevere, nel suo ego? Cos'è che è speciale di questo metodo? Nella pratica ha a che vedere con le intenzioni. C'è un'intenzione di ricevere, l'intenzione di riempire il vaso per poter sentire un piacere. E nella saggezza della Kabbalah usiamo il vaso in maniera diversa. Il desiderio della persona non cambia, solamente l'intenzione. Perché la saggezza della Kabbalah è l'unica saggezza che corregge l'ego. In primo luogo, questa rivela questo ego. Ossia, l'insegnamento ci aiuta a identificare questa natura e a dargli un nome. Ossia, possiamo aprire il dizionario e possiamo leggere cos'è l'ego. E di fatto vedere come funziona nella persona attraverso questa luce che risveglia questa rivelazione. Sì, con questa saggezza scopriamo che l'ego è quello che compone la vita. E noi abbiamo molto ego. Noi siamo coscienti solo di una piccola parte, e questa saggezza ci rivela sempre più di questo ego e ci dà anche gli strumenti per lottare con questo. Lo espone. Nella saggezza della Kabbalah esiste l'io, esiste il mio ego, e nel lavoro è più chiaro dove termina l'ego. Rav, come possiamo invitare la luce che riforma perché questa possa lavorare sul nostro ego e correggerlo? Come invitiamo o attiriamo la luce che riforma perché questa possa correggere il nostro ego, il nostro desiderio di ricevere. Dice l'amico, per poter unirci alla forza della natura c'è un positivo e un negativo, e solamente la persona va contro la tendenza egoista, ossia avere un gruppo che ha un obiettivo di unirsi con la forza della natura. Sì, ci deve essere una forza opposta all'ego, così come abbiamo fatto, così come abbiamo avuto questa preparazione per la lezione del mattino. Nella misura che uno vuole la spiritualità da un lato e dall'altro lato, sapendo che io non posso chiedere nulla per me stesso, queste due cose generano questa azione di avere successo, di chiedere al creatore di aiutarci, e perché ci deve aiutare, perché io possa chiedere per voi, e chiedere è solamente possibile attraverso azioni di connessione dentro la decina. Molte azioni che la persona fa la fanno simile alla luce. Perché loro facciano anche questo, ossia invita la luce che riforma. Intellettualmente noi possiamo dire che la saggezza della Kabbalah ci insegna come dare, come pregare per gli altri, ed è questo quello che ci fa progredire. Questo è quello che risalta questo contrasto che esiste dentro la nostra natura e dalla differenza che si crea, dove quello che scopriamo nei nostri sforzi attraverso di questo noi attiriamo la luce, e per questo esiste il lavoro della luce. Quindi è difficile dire come attiriamo la luce che riforma, bisogna semplicemente studiare. Si dice l'amico, anche in questo momento noi sentiamo che siamo sulla spiaggia, la luce è sempre lì, e noi dobbiamo semplicemente rivolgerci, girarci per poterci tostare in maniera corretta. Dobbiamo sapere come lottare con questa luce. Questa luce è sempre qui per ravvivarci, diciamo. Rav, perché solamente attraverso dello sforzo nel gruppo e connessione nel gruppo attiriamo la luce che riforma, che corregge il nostro ego e ci fa uguali al creatore? Perché, ripetiamo, solamente attraverso il nostro lavoro nel gruppo, la connessione nel gruppo, noi invitiamo la luce che riforma, che ci connette e ci porta alla connessione, adesione con il creatore. Sì, dice l'amico, perché il creatore è il risultato dell'ego, è la rivelazione di questa rottura. E noi dobbiamo lavorare in opposizione a questo processo chiamato rottura, e quindi possiamo ricostruire l'anima, e quindi il creatore è rivelato in lei. Sì, dice l'amico, e la qualità della d'azione il cuore deve essere inclinato verso di questo, fuori da me e non per il mio proprio beneficio, e pertanto abbiamo bisogno un minimo di due, ossia una persona deve riceverlo questo dall'altro. Io non vedo né la luce né il creatore, non vedo Sefirot, niente, io vedo voi e do voi con cui lavorare, e attraverso di voi posso vedere come io mi relaziono con voi, ossia la realtà, e posso vedere il mio stato presente, il mio specchio, diciamo, che mi dà una preghiera chiara per questo cambiamento. Sì, l'ego si sente solamente quando andiamo contro di questo, verso la connessione. E lì c'è una preghiera vera per la luce che riforma. La luce sta sempre lavorando. E quindi la domanda è quanto esigiamo questo e quando questa differenza si rivela rispetto all'ego. Se noi vogliamo essere simili al creatore, dobbiamo sviluppare l'inclinazione verso la dazione. Così come lui dà, io devo dare, non posso farlo verso me stesso, io devo sentire la resistenza, diciamo, verso un altro ego, fuori da me, con cui io posso sviluppare la dazione. Sì, dice l'amico, precisamente, quando io cerco di lavorare in questa connessione con il gruppo, significa darmi al gruppo, allora tutto questo che risulta da questo, in pensieri, in parole, in azioni, io scopro la necessità per l'aiuto, la necessità per questa luce che riforma. L'ego, dice l'amico, ha una direzione solamente, quella di separare e separarmi dal resto dell'umanità, ossia che io sono unico e tutto il resto è un'altra cosa. Questa è la semplicemente un'apertura per vedere tutto il mondo connesso, perché la nostra presenza dell'ego ci separa dal creatore. Lui dà e l'ego riceve, però non possiamo rivelarlo in maniera corretta, ma rispetto alla società. Allora, va bene, torniamo alla lezione. Domande? No. Bene. Questo rinfresca le cose, diciamo. Bene. Quindi stiamo leggendo dall'articolo di Rabash. L'articolo numero 13, vieni al faraone numero 2. Stiamo leggendo dagli scritti di Rabash, vieni al faraone numero 2. Si possono fare domande durante la lezione attraverso la nostra pagina web kab.tv. Allora, è per questo che adesso vediamo che impariamo tutto questo processo che la Torah ci spiega. Per noi questo è un processo che noi dobbiamo vivere. È scritto che questo è il nostro piano, il piano di lavoro. Per altri si chiama questa la storia. Bene, adesso leggiamo dall'articolo 13, vieni al faraone numero 2. Lo Zohar domanda, è scritto, vieni al faraone, però avrebbero dovuto dire, vai al faraone. Dato che il creatore ha visto che Mosè aveva paura e gli altri emissari designati non potevano avvicinarsi, il creatore ha detto, io sono contro di te, faraone re dell'Egitto, il grande dragone che fa paura al Nilo. Il creatore ha dovuto liberare una guerra contro il faraone e nessun altro, come è scritto, io sono il Signore, hanno spiegato, io e non un altro, io e non un messaggero, fino a qui le sue parole. La differenza tra vieni e vedi è che vieni significa che noi dobbiamo camminare insieme, come la persona che la persona dice al suo amico, vieni, dobbiamo intendere questo, già che lo Zohar domanda, perché il creatore aveva bisogno di andare con Mosè? Perché Mosè per sé solo non poteva lottare contro il faraone, solo il proprio creatore e nessun altro, e pertanto il creatore ha detto io e non un messaggero. Quindi qual è lo scopo del creatore? Andare con Mosè fino al faraone, che è chiamato il grande dragone, e lui avrebbe potuto andare al faraone senza Mosè. Anche dobbiamo capire quello che dicono i nostri saggi. Rish Lakish ha detto, l'inclinazione dell'uomo lo supera ogni giorno e cerca di ucciderlo. Come è detto, il malvagio osserva il giusto, e se il creatore non lo aiuta, non riuscirebbe a superarlo. Come è scritto, il Signore non lo abbandonerà nelle sue mani. E qui anche viene fuori la domanda: se la persona non può sovrapporsi da solo e ha bisogno dell'aiuto del Creatore, perché questa duplicazione? In altre parole, o il Creatore gli dà a una persona la forza per superarsi da sola, o il Creatore lo fa tutto. Perché sembra che qui sono richieste due forze, una dell'uomo e dopo la forza del Creatore. È come se solo si potesse buttare via il male con le due e una sola forza fosse insufficiente. È ben saputo che la perfezione dell'uomo è che deve raggiungere lo scopo della creazione per ottenere la ragione per la quale il mondo è stato creato, che si chiama fare il bene alle sue creature. In altre parole, le creature devono arrivare a ricevere le delizie e il piacere che lui ha pensato per deliziarle. Prima di questo, la creatura non si considera adeguata al creatore, dato che è saputo che dall'operatore perfetto devono seguire operazioni perfette. Significa che tutti dovrebbero sentire la bellezza della creazione e essere capaci di ammirare e glorificare la creazione, e che tutti fossimo capaci di ringraziare il Creatore per la creazione che ha creato, e che tutti possiamo dire: benedetto sia Lui che ha detto sia fatto il mondo. In altre parole, tutti dovremmo benedire il Creatore per averci creato in un buon mondo pieno di piaceri, dove tutti sono felici per la soddisfazione che sentono, per tutte le delizie che sperimentano nel mondo. Quindi, quando una persona comincia a esaminare se è veramente soddisfatta con la propria vita e quanta soddisfazione sta ricevendo da se stesso e dal suo proprio ambiente, allora vede l'opposto, che tutti stanno soffrendo, che sono tormentati, e ogni persona soffre in una maniera diversa. Però uno deve dire: benedetto sia Lui che ha detto sia fatto il mondo, e allora si rende conto che solo lo dice in maniera superficiale. Quindi è ben saputo che le delizie e i piaceri non possono apparire nel mondo prima di avere Kelim di d'azione. Dato che i nostri vasi di ricezione continuano ad essere contaminati per la ricezione propria, che è fortemente ristretta nella sua misura e ci separa dal Creatore, che significa che c'era una prima restrizione, uno zinzum dentro i vasi di ricezione, in modo che l'abbondanza non brillasse lì. Nel voler ottenere i vasi di d'azione è quando inizia le guerre e le dispute, dato che va contro la nostra natura. Per questa ragione ci è stata data la Torah e le mitzvot per raggiungere il grado di d'azione, così come ha detto i nostri saggi: io ho creato l'inclinazione al male e io ho creato il condimento della Torah. Anche ci è stata data la mitzvah di ama il tuo prossimo come te stesso, e Rabbi Akiva ha detto: questa è la grande regola della Torah. In altre parole, nel lavorare nell'amore verso gli amici, una persona si abitua a uscire dal suo proprio egoismo e a coltivare l'amore per gli altri. Quindi dobbiamo capire quello che vediamo davanti a noi, in quanto che esistono persone che professano amore per gli amici e anche così non si avvicinano nemmeno di un centimetro all'amore al Creatore, in maniera che possano lavorare con la Torah e le mitzvot dovuto a questo amore. Significa che dicono che di fatto stanno avanzando un po' in quanto all'amore agli amici, però non vedono progresso alcuno in quanto all'amore verso il Creatore. Quindi dobbiamo sapere che in quanto all'amore agli amici anche ci sono gradi, che significa che dobbiamo contemplare l'obbligo di amare gli amici. Possiamo compararlo come una casa di due piani che anche abbia un piano basso. Il re si trova nel secondo piano e chi dice che vuole andare al re, il cui unico obiettivo è conversare con il re faccia a faccia, gli si dice che prima deve andare al primo piano. dato che è impossibile arrivare al secondo piano senza arrivare prima al primo piano. Senza dubbio, tutto il mondo capisce che questo è così. Quindi esiste una ragione per la quale si deve raggiungere prima il primo piano. Questo si denomina correzioni. In altre parole, nel raggiungere il primo piano, questa persona impara come dirigersi al re faccia a faccia e essere capaci di chiedere al re quello che il suo cuore desidera. Questa persona che sente che prima deve salire al primo piano e dopo al secondo piano lo capisce molto bene. Però, dato che il suo unico desiderio è vedere il volto del re e non gli importa nient'altro, questo fa che quello che gli è stato detto che doveva salire al primo piano gli si converta in un carico e un lavoro duro. Quindi non ha altre opzioni e quindi così sale al primo piano. Non è interessato a vedere quello che c'è lì, anche se ha sentito che nel primo piano è dove si impara a parlare con il re. Però non fa attenzione a questo, dato che questo non è il suo obiettivo. Il suo obiettivo è il re e non quello che può imparare nel primo piano. La sua meta non è lo studio, ma vedere il volto del re. Perché disperdere il suo tempo in cose triviali quando è nullo e vuoto in paragone con il re? Pertanto, quando sale nel primo piso, non ha voglia di rimanere lì, ma è pronto a salire al secondo piano dove c'è il re, perché questo è tutto quello che desidera. Quindi gli si dice: se non conosci le regole che valgono nel primo piano, sicuramente tu vai a macchiare l'onore del re, e per questa ragione non puoi aspirare a salire al secondo piano prima di imparare tutto quello che devi imparare nel primo piano. E nella stessa maniera con l'amore agli amici. Noi sentiamo che è impossibile essere ricompensati con l'amore al Creatore prima di essere ricompensati con l'amore degli amici. Così come ha detto Rabbi Akiva, ama il tuo prossimo come te stesso è la grande regola della Torah. E pertanto, mentre la persona si dedica all'amore per gli amici, non lo sta considerando qualcosa di valido, di grande importanza, ma come un qualcosa di ridondante. Lui lo compie perché non ha un'altra opzione, però sta cercando costantemente il momento nel quale sarò ricompensato con l'amore del Creatore e sarò capace di spogliarmi dell'amore degli amici. Questo lavoro mi risulta pesante perché appena posso sopportare i miei amici, dato che vedo che tutti loro hanno una tendenza diversa da me e non ho niente in comune con loro. Però non ho alternativa, dato che mi è stato detto che senza l'amore agli amici non sarò capace di conseguire l'amore al Creatore. Così che, contro la mia volontà, mi siedo con loro. Quindi posso domandarmi: cosa guadagno dagli amici? Una sola cosa: sto correggendomi attraverso del tormento che mi impongo nel sedermi con loro e tollero le loro conversazioni, le quali non mi piacciono e vanno contro la mia natura. Però cosa posso fare? Se mi hanno detto che devo soffrire in questo mondo, così lo faccio. Mi siedo e aspetto il momento nel quale posso scappare ed evitare di vedere la bassezza che vedo in loro. Risulta che lui non sta prendendo l'amore degli amici, la medicina che si chiama amore del prossimo, ma solo perché gli è stato detto che non ha un'altra opzione, o al contrario che non avrà l'amore al Creatore. Questa è la ragione per la quale partecipa nell'amore per gli amici e compie tutti gli obblighi che gli amici lo impegnano. Però quello che dovrebbe imparare da loro è che si trova ad una grande distanza. Significa che lui non sta lasciando il proprio amor proprio e non sta arrivando all'amore verso gli altri. Sta osservando l'amore degli amici non dalla parte dell'amore, ma dalla parte del timore, dato che non gli è permesso di arrivare all'amore al Creatore prima di entrare nell'amore degli amici. Come risultato, teme di non compiere con l'amore degli amici, perché non gli sarà permesso di entrare nell'amore al Creatore. Questo è simile all'allegoria sul fatto di non poter salire nel secondo piano, dove si trova il re, a meno che non si salga prima al primo piano. L'idea è che impara le regole di come renderle onore al re, così che sembrerebbe ragionevole che se si sentisse felice di salire al primo piano, dato che in questa maniera imparerebbe come star attento all'onore del re. Questo sarebbe un beneficio, dato che dopo di tutto quando entra nel palazzo del re non mancherà il suo onore. Pertanto, mentre è nel primo piano, presta attenzione a tutte le regole che si applicano lì per abituarsi a queste, dato che lui desidera arrivare a lui per onorarlo e in nessuna maniera disdegnare il suo onore. Questo si applica solo a colui che desidera presentarsi davanti al re per dargli soddisfazione. Però colui che desidera presentarsi davanti al re per ricevere per se stesso considera quello che si trova nel primo piano come non necessario, non è il di suo interesse. Sale al primo piano solo perché ha paura, ha timore, dato che sa che non gli sarà permesso arrivare al secondo piano senza prima passare per il primo. Però non sente la necessità di studiare le leggi che sono insegnate lì, come evitare di macchiare l'onore del re, dato che la ragione per la quale desidera arrivare davanti al re è per i suoi scopi egoisti. Così che dovremmo sapere che ci è stato dato il compito dell'amore degli amici in maniera che impariamo a evitare a macchiare l'onore del re. In altre parole, se uno non ha un altro desiderio a parte di soddisfare il re, certamente si sporcherebbe l'onore del re, il quale si chiama trasmettere la kedusha agli esterni. Per questa ragione non dobbiamo fermare l'importanza dell'amore degli amici, dato che lì impariamo a uscire dall'amore proprio e entrare nel cammino dell'amore per il prossimo. E quando completiamo questo lavoro di amore, di amare gli amici, potremo ricevere ricompensa dell'amore per il Creatore. Dobbiamo sapere che esiste una virtù nell'amore degli amici, che uno non può ingannare se stesso. Diciamo che ami gli amici così di fatto e non lo fa. Possiamo esaminare se veramente amiamo i nostri amici o no. Però con l'amore al Creatore uno non si può esaminare se stesso. Se l'intenzione è l'amore per il Creatore, che significa che lui vuole dare al Creatore, o se il suo desiderio è ricevere con il fine di ricevere. Però dobbiamo sapere che dopo tutte le correzioni che a un uomo gli viene dato perché faccia senza l'aiuto del Creatore, non si considera nessun progresso nel lavoro di dazione. E ci domandiamo quindi, perché dobbiamo fare cose per essere compensati più avanti con l'aiuto del Creatore? Dopo di tutto il Creatore può aiutarci anche senza il lavoro degli inferiori, e il lavoro dell'uomo in questo lavoro non lo aiuterà a progredire in nessun caso. Il tema è che se non iniziamo a lavorare non sapremo che non possiamo trionfare sopra l'inclinazione al male. Però quando una persona inizia a transitare nel sentiero verso il Creatore e fa tutto quello che può fare, allora può elevare una vera preghiera perché il Creatore lo aiuti. Però perché il Creatore desidera che gli si offra una preghiera vera? È umano il desiderare che si faccia una preghiera genuina, perché quando una persona gli chiede in maniera genuina ai propri amici, questi lo ringraziano sinceramente. L'umano che persegue onori, la gratitudine che dà è come se si umiliasse di fronte al proprio amico e lui ne gode. Però in quanto al creatore, ha bisogno che la persona gli dia rispetto? Quindi perché il creatore desidera che una persona gli elevi una preghiera sentita del cuore? Quello che succede è che è saputo che non c'è luce senza un cli, che è impossibile dare a una persona qualcosa che sia molto importante se non sente il desiderio per questo, perché quindi lo disprezzerà e lo butterà via, e questo si perderà, e di conseguenza la sua necessità deve uguagliarsi alla sua mancanza. È questo che gli dà l'importanza, e nella misura dell'importanza lui impedirà che il regalo venga perduto, e in altra maniera tutto andrà alle clipot. Questo si chiama alimentare le clipot, che significa che tutto va nei vasi di ricezione, i quali prendono sotto il loro comando quello che una persona butta via dalla materia di Kedusha. Da qui sappiamo perché dobbiamo iniziare a lavorare. Però perché il creatore non ci dà la forza per completare il lavoro da soli, senza suo aiuto? Si sa che la maniera in cui lo Zohar interpreta quello che i nostri saggi hanno detto, colui che viene ad essere purificato è aiutato e domanda con cosa, e risponde con un'anima santa, che significa che riceve illuminazioni dall'alto, che si chiama Neshama, un'anima, chiamato a raggiungere la divinità, che è incluso nel pensiero della creazione per fare il bene alle proprie creature. Risulta che, avendo un cli e un desiderio per i vasi di dazione, lui riceve la luce chiamata Neshama. Così, quindi, entrambi sono richiesti. In altre parole, una persona deve iniziare e in questa maniera ricevere un cli, e all'essere incapace di terminare chiede aiuto al creatore, e allora riceve la luce. Adesso possiamo capire quello che è scritto: vieni al faraone, dato che ho indurito il suo cuore e il cuore dei suoi servi, perché possa mostrare i miei segnali in mezzo a loro. E qui si pianta una domanda: perché il creatore ha indurito il cuore del faraone? Il testo risponde: perché io possa mostrare i miei segnali in mezzo a loro. E l'interpretazione è: perché il creatore ha indurito il cuore dell'uomo e non può vincere la guerra contro le sue proprie inclinazioni da solo? La risposta è: quindi l'uomo chiamerà il creatore e così conseguirà il cli, e dopo il creatore sarà capace di mettere le lettere della Torah in lui, dentro il suo cli. Questa è l'anima che il creatore gli dà come aiuto. Questo è considerato: la Torah e il creatore sono uno, i miei segnali si riferiscono alle lettere della Torah, sotto il discernimento dei nomi del creatore. Questo è fare il bene alle sue creature, dato che il pensiero della creazione è fare il bene alle sue creature. Questo gli arriva a una persona specificamente quando ha un cli, e questo cli arriva attraverso l'indurimento del cuore, in maniera che quindi esista un posto da dove può chiedere l'aiuto del creatore, e lui aiuta con un'anima divina. Allora possiamo capire il tema di vieni al faraone. Rav, è chiaro fino adesso? Domande per favore. Sì. Cos'è l'onore del re e cosa significa sporcare l'onore del re? Rav, l'onore del re è la qualità di dazione che noi dobbiamo elevare sopra la qualità di ricezione, la quale naturalmente dimora in noi, e gradualmente viene rivelata sempre di più. Così è come raggiungiamo l'onore del re, è l'essenza del re, d'azione e amore. Qualcosa, altra domanda. Rav, pagina 106, la prima colonna dice: avendo un vaso per la dazione riceve la luce che si chiama Neshama. Se è così, si ha bisogno delle due cose, Rav. Sì, tanto il Kli, dice Rav, la mancanza e la luce, la correzione e il riempimento, tutto questo viene dall'alto. All'uno non è sufficiente che lui abbia il vaso e più avanti devi chiedere per la luce anche. Rav non ha il Kli, dice Rav. La persona quando inizia non ha il Kli, ha semplicemente una mancanza bestiale. Lui deve prima desiderare questo desiderio spirituale, e anche questo richiede lavoro. Il creatore dà un indurimento del cuore, aumenta l'ego, il desiderio di ricevere. La persona deve identificare che questo lo separa dal cammino. Lui deve lavorare su di questo, ricevere qualche tipo di correzione, sì, così come è scritto da Sion, la Torah arriverà, ossia dalle uscite, così è come esigiamo la luce della Torah, la luce che riforma, così come avanziamo all'uno. Quello che io ho capito, forse non ho capito bene, la prima tappa che io sto chiedendo il Kli, e dopo che ho il Kli devo chiedere della luce, la luce dentro di questo. Io pensavo che se c'è la Kli c'è la luce, quindi non bisogna chiedere nient'altro, non c'è un'altra tappa. Rav, sì, però il Kli è la mancanza corretta, non semplicemente un desiderio così comune e corrente, è la mancanza della dazione, e quindi in accordo alla tua mancanza di dazione, che anche viene dalla luce che riforma, e quindi con la mancanza giusta viene il riempimento all'uno. Qual è quindi la differenza tra un Kli e il desiderio corretto, la mancanza per la dazione? Qual è la differenza tra queste cose, Rav? La differenza nella mancanza della dazione è il vero Kli, quindi non ci sono due tappe. Una volta che c'è un Kli c'è luce. No, dice, perché hai bisogno della luce se hai un Kli. La mancanza è il riempimento. Se io desidero, diciamo, parliamo di questo rispetto all'amore, se io amo qualcuno e di colpo io desidero qualcuno, il desiderio in sé mi sta riempiendo, però sono disposto a ricevere qualsiasi tipo di riempimento di lui per dare a lui più beneficio, per dargli più piacere all'uno. Quindi ci sono due tappe, sì, sì, ok. Domanda: quando può la persona ricevere questa medicina, la medicina dell'amore degli amici? La persona deve lavorare artificialmente, non ha questa qualità che si chiama amore per gli amici, amore per gli altri. La persona deve lavorare artificialmente, è giusto? Per questo Rashi scrive in tutti i suoi articoli iniziali che dobbiamo organizzare l'ambiente sociale, la dazione, il tema dell'ambiente. Una volta che organizziamo questo e lavoriamo in questo, perché? Perché il maestro me l'ha detto, anche se non ho nessun desiderio per questo, ma al contrario ho una resistenza contro di questo. Quindi come risultato di questo, di andare contro il mio desiderio, come risultato del consiglio del maestro, in accordo a questi articoli, in accordo a questi articoli che vengono dal sistema superiore, questo è un maestro, allora arriva la luce che riforma. E cosa sento a causa di questo? Sento l'indurimento del cuore, che io non lo voglio, anche di più. E quindi adesso io ho bisogno di Arvut, perché non lo voglio, e ho bisogno di una connessione che non voglio, e ci sono molte cose che devo lavorare qui. Domanda: però quando la persona, ci sono casi quando la persona sta lavorando nell'amore degli amici, però non riceve questo rimedio, questa medicina che è in questo lavoro, è quello che c'è scritto qui. La dice sì, sì, perché? Perché succede questo? Ci sono varie possibilità qui. lui sta veramente lavorando nell'amore degli amici o semplicemente questo è a causa di una mancanza di qualcos'altro, di un'altra opzione che lui vuole ricevere questa medicina, capisce cos'è questa medicina? Sono casi di diversi gradi. Lui non ha nessuna idea di come funziona questo su se stesso e qui c'è un programma, qui c'è un piano, qui c'è un'operazione di una forza superiore, ci sono gradi che lavorano su di lui e lui deve abbassare la propria testa e fare, è scritto su di questo, come un asino con l'incarico e il bue con il peso, sì? All'uno. Non è chiaro questo, non è chiaro. Se questo fosse semplice, non è semplice, no, non è semplice. Semplice, non c'è semplicità qua. No, tu devi abbassare la tua testa. Domanda all'uno. Dopo, bene, il risultato del lavoro qui, dell'amore degli amici, è che una persona può criticare e in questa maniera può arrivare ad una preghiera vera, ad un grido vero, a proposito del lavoro dell'amore degli amici. Rav, questo è anche l'obiettivo, sì, dice Rav, questo è anche l'obiettivo, sì. L'obiettivo dell'amore degli amici è ricevere una mancanza per la connessione. Nella mancanza per la connessione la persona inizia a scoprire, inizia a identificare una qualità che si chiama unione. È quando qualità opposte si fondono perché c'è un principio ancora più alto di queste che si chiama creatore che le unisce e allora uno inizia a lavorare in nome di questo. Bene, c'è altro qui. Lebovic, avanti. Volevi domandare, Lebovic, all'uno. Quindi lui sale al primo piano solamente per dare contentezza al creatore o amare gli amici? Rav. È una buona domanda, dice Rav. Cos'è che tu credi? Cos'è che credi tu? Hai qualche interesse nell'amore degli amici? Giustamente no. Il risultato finale è nel pensiero iniziale. Non ho nessuna scelta qui. Ho bisogno di fare questo per poter arrivare all'altro. E questo è qualcosa che uno costantemente deve ripetersi per poter arrivare all'obiettivo che è l'adesione, che è lo scopo della vita, raggiungere lo scopo superiore, non importa come tu lo dici a te stesso. Uno deve sapere che la connessione con gli amici, bene, l'amore è una parola molto grande, però deve sapere che la connessione con gli amici è necessaria. È la stessa qualità, è lo stesso vaso, tutto quello che riceve dopo si vestirà dentro di questa cli ed è così come dobbiamo avanzare passo dopo passo. È quello che ho domandato precedentemente, prima che abbiamo iniziato a domandare, a leggere questo articolo, qual è la differenza di questo metodo e gli altri metodi, tutti gli altri metodi. Questo è quello che Abramo ha stabilito, il gruppo che si organizzino in decina, volendo stare in una connessione, in una unità, dove l'uomo copre tutti i crimini, le trasgressioni, dove l'ego si eleva da un lato all'altro e quindi si abbracciano uno con l'altro, si legano uno con l'altro e si coprono con un tetto di amore. Questo è il metodo e quindi attraverso questo hanno stabilito il cli. Ognuno ha un desiderio di ricevere enorme e stanno tutti lottando uno con l'altro in colpi uno contro l'altro e cercano di essere sopra di questo, fusi, uniti, ossia pregano al creatore, che il creatore gli dia la forza per coprirsi con un piumino, diciamo. Come possono queste cose coesistere? Sono due cose diverse. No, è una cosa. L'amore degli amici è il cli e l'amore del creatore è il riempimento? No, 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 dice il grafo, non sono due cose separate, è solamente rispetto al nostro lavoro che non è completo. Come posso amarli? Solamente li uso per amare il creatore. Non li usa, si convertono alla stessa cosa. Dietro ogni amico esiste il creatore, non esiste realmente l'amico, c'è solamente il creatore. Così è come dobbiamo lavorare. Se no non possiamo, semplicemente il desiderio di ricevere, il nostro ego che fa differenza in diverse forme, qualità e caratteri in diverse forme opposte, però quando uno avanza uno non vede queste cose e questo è progettato deliberatamente, ossia che in questo processo uno sempre vede questa differenza tra una cosa e l'altra, però l'amore agli amici prima e dopo l'amore al creatore, queste cose sono semplicemente tappe attraverso le quali uno sta rivelando il creatore. Non è che quindi uno si muove a un'altra tappa dove uno lavora con il creatore, no, dentro di questo cli uno riceve il riempimento completo e questo si chiama il creatore completa tutto, nient'altro. Sì, continuiamo. Costantino di Novosibirsk sta domandando: attraverso cosa Mosè sente che il creatore sta avanzando con lui verso il faraone? Cosa? Attraverso cosa Mosè sente che il creatore avanza verso il faraone con lui? Rav, attraverso di sentire dal creatore che il creatore lo invita verso il faraone. Mosè non vuole andare dal faraone, affrontare l'ego è molto difficile e pericoloso ed è molto causa molta paura, perché può ridurre la persona a livelli, ad uno stato molto cattivo. Ancora non stiamo entrando in questi stati dove impariamo come rivolgerci direttamente al faraone con il creatore e approfondire dentro il nostro ego. Queste sono le 10 piaghe dove abbiamo bisogno di andare più profondamente fino all'ultima piaga. Forse fra qualche giorno di più parleremo di questo. All'uno continua domandando: perché Mosè ha ricevuto l'aiuto del creatore? Rav, Mosè è il punto nel cuore, è questa scintilla, la qualità di d'azione, la persona che non è in relazione, non è in relazione all'ego dell'uomo, al desiderio di ricevere dell'uomo, e pertanto ha contatto con il creatore. Domanda di Andrei da San Pietroburgo: perché il creatore non interagisce direttamente con il faraone ma solo attraverso Mosè? Rav, il faraone e Mosè e il creatore sono la stessa cosa, è semplicemente un lato e l'altro dello stesso creatore. Come è scritto: ho creato l'inclinazione al male. L'inclinazione al male in realtà non esiste, solamente esiste come l'occultamento del creatore, così come scrive Baal Shulam nell'articolo Rivelazione e Occultamento, come tutto ci appare e ti sei avvicinato da davanti, da dietro. Non possiamo scoprire il faraone senza il creatore. Il fatto che Mosè, in accordo a questa storia, è cresciuto nel palazzo del faraone, questo viene detto in una maniera, bene, questa scintilla dall'alto chiamata Mosè ha ricevuto una visione del faraone, però non ha avuto uno scontro diretto tra di loro, una collisione. È successo quando ha ucciso il faraone dentro di lui, e quindi ha sentito che c'era una differenza tra questa scintilla e il desiderio di ricevere, e questo non può essere sopportato, tollerato. Bene, leggeremo, impareremo di questo, non ti preoccupare. Bene, lì è dove inizia questo alunno. Una domanda da Rehoboth: quindi chi sono i servi del faraone che il creatore ha indurito i loro cuori? Rav, noi tutti siamo lavoratori del faraone, e il mondo intero non lavora per il faraone. Loro, solo quelli che vogliono entrare nell'unione, nella connessione, allora lo vogliono, non lo vogliono, come i figli di Giacobbe, che lo vogliono, rifiutano a Mosè, e dopo c'è connessione, iniziano a connettersi lentamente e sentono che c'è, se c'è connessione, allora noi vivremo bene. E loro nel frattempo sono solo lavoratori del faraone, un po' alla volta, attraverso dei 7 anni di mancanza, iniziano a vedere che stanno lavorando, stanno smettendo di lavorare per il faraone, stanno lavorando per il creatore. Questo è scritto nel libro della Zohar, che il punto nel quale inizia a rivelarsi alla persona. Più avanti adatteremo tutto questo ad una storia. Una domanda da Sergei di Mosca: quindi cosa significa di fatto arrivare al faraone, andare al faraone nel nostro lavoro della decina? Rav, noi non stiamo giocando con questo ancora. Il fatto che abbiamo due forze di dazione e ricezione, e voi siete tra queste due forze, ancora non siamo lì, però lavoreremo in questo fra poco. Rav, è scritto qui che il bene, il piacere non può essere rivelato nei vasi fino a che uno non abbia vasi di dazione. Non ho capito questo. Cosa significano vasi di dazione del mondo? Rav, come ci può essere il bene rivelato senza vasi di dazione, però non al mondo, perché la persona è se stessa? Rav, non so dove è scritto questo. All'inizio, dice l'alunno. Rav, non stiamo parlando del mondo, la persona. Fondamentalmente quello che stiamo imparando da questo articolo è sulla persona. Tutto succede dentro un'unica persona. Cerca di leggere questo in questa maniera, ok? Continuiamo. Puoi tu spiegare cosa significa che Mosè sta parlando con il creatore, Mosè sta parlando con il faraone? Cosa significa parlare? Richiede un certo livello di equivalenza, una certa equivalenza interna. Possiamo distinguere tra queste qualità? La persona inizia a sentire, a distinguere tra la forza di dazione, la forza di ricezione, il suo ego. La persona inizia a sentire quindi questi due discernimenti dentro se stesso, e come lui può essere dentro di questo, come colui che esamina, lo scienziato, e se lui si muove un po' verso il creatore o si muove un po' verso l'ego, verso il gruppo, lui osserva questo, e come lui può equilibrare, come si trova nel mezzo di tutte queste qualità, come lui può equilibrarle insieme per poter prendere il controllo su di loro. Non controllarle con il suo ego, con il regno, con il governo del proprio ego, ma come lui può orientarsi correttamente tra queste forze. E quindi, in primo luogo, lui sente, alle volte sente che deve aumentare il creatore, e alle volte lui sente e vede Vediamo un momento, aspetta, senti, dov'è il mio ego? Senza il mio ego io non posso, devo fare il lavoro del creatore, per questo io devo sentire i sapori con quali io ringrazio il creatore. Senza l'ego non posso avere nessun sapore, e pertanto lui deve lavorare, pertanto, con la mancanza, con la gratitudine. Bene, e questo è il lavoro. Qui c'è qui lui è in un equilibrio, sì, che sta organizzato tutte queste cose, deve avere tutte queste cose, deve avere tutti i vasi. Questa è la promessa che è stata fatta da Dharma all'uno. Cosa significa parlare quando è scritto parla faraone o parla questo? Beh, così come noi stiamo parlando, quando uno parla a se stesso, quando una persona parla a se stesso, Santiago del Cile. Buongiorno Rav. Se Mosè, se il creatore è Mosè e il faraone, non si contraddice che il creatore indurisca il cuore del faraone? Non sta lottando contro se stesso? Qual è la nostra funzione? Il nostro lavoro è essere inclusi in tutti: il faraone, Mosè, Israele, gli egiziani. Tutte queste qualità, tutte insieme, l'uomo è un piccolo mondo che include tutto. Per questo io semplicemente devo cercare di veramente trovare il mio equilibrio in questo, in una maniera che alle volte questo succede, come è scritto, che Mosè ha paura e scappa e dopo non vuole andare. Il creatore gli dice: no, tu devi andare al faraone e andiamo insieme. E però l'uomo in sé deve vedere che lui si trova nel centro di tutte queste forze, di tutte queste qualità. E allora, se questo si fa più forte o l'altro aumenta, viene questo o l'altro, perché nel centro? Perché quindi può usare tutte queste cose con l'intenzione perché possa elevarsi un po' di più, nella d'azione per il creatore. Come? Attraverso tutte queste forze che io, con le quali io mi compongo. E la domanda è: come posso realizzare la d'azione ottimale? Cile.
Quando noi sentiamo il rappresentamento del cuore che manda il Borè, il creatore, come, cosa vuol dire gridare al Borè? È verso la connessione, dice il Rav, tutto verso la connessione, non c'è nulla oltre questo, soltanto verso la connessione. Per questa ragione l'esilio dell'Egitto è iniziato dalla mancanza di connessione, che non vogliamo, non vogliono, ora entrerete forzatamente, non volete in forma buona, entrerete la connessione in forma forzata, che voi vi sentite male, allora voi iniziate a connettervi a causa di questo. Noi potete connettervi per essere un clip per la scoperta del Borè, allora voi avrete un obbligo della questa connessione, da questa vita, della sofferenza vostra, e così via. E così si avanza. Questo è il processo. Tutti passano, tutto il mondo sta passando questo processo, soltanto in forma diversa, senza la scoperta chiara delle forze che operano su di loro. Però tutto il mondo scopre questo adesso anche si trova il mondo parallelamente a noi, tutto il mondo anche scopre che lui si trova nella connessione sbagliata. Tutta questa globalizzazione, tutti questi legami fra tutti i popoli, fra tutti i paesi, noi vediamo che opera per distruggere tutto, perché tutto questo ego che lega fra di noi, lega a noi, non nei nostri cuori, fra i cuori nostri, sino tutte le altre forme crudeli, come sfruttare una l'altro. approfittarsi uno degli altri. Attraverso questa scoperta del male, la conoscenza del male, anche il mondo sta arrivando alla sua correzione. Sì, noi continuiamo, noi dobbiamo, non so, non abbiamo finito la parte sociale? Sì, abbiamo finito questo? Sì, allora, al Talmud 10, passiamo alla prossima parte.